Daniel Defoe, Robinson Crusoe, letto da Ginzo Robby Jeans. Ma ciò che lo aveva sbalordito al massimo grado era il fatto che io fossi riuscito a uccidere l'altro indigeno a tanta distanza. Me lo indicò e a gesti mi chiese se poteva andare a vederlo da vicino, ed io alla bella e meglio gli dissi di andare. Quando fu davanti al cadavere si fermò stupefatto a guardarlo, rigirandolo prima su un fianco, poi sull'altro, e osservò attentamente la ferita provocata dal proiettile che doveva aprirsi proprio in mezzo al petto, dove c'era un foro dal quale era uscito poco sangue, mentre la lesione interna doveva essere stata gravissima perché l'uomo era morto. Su questo punto non c'era alcun dubbio. Raccolse l'arco e le frecce e tornò indietro. Allora io mi volsi per incamminarmi e gli accennai di seguirmi, spiegandogli sempre a segni che potevano sopraggiungerne altri. A questo punto lui mi fece capire che intendeva seppellire i cadaveri sotto la sabbia, in modo che gli altri, se fossero venuti a cercarli, non riuscissero a rintracciarli. Io a mia volta gli feci altri gesti per esternargli la mia approvazione. Allora lui si pose al lavoro senza indugio e con grande rapidità scavò nella sabbia una fossa sufficiente a seppellire il primo. Poi lo trascinò là dentro e lo coprì con sabbia e fece altrettanto con l'altro cadavere. Credo che non abbia impiegato più di un quarto d'ora a seppellirli tutti e due. Poi, richiamatolo, lo condussi via con me per portarlo non al castello, ma ben più lontano, nella caverna sul versante opposto dell'isola. Pertanto non consentii al mio sogno di avverarsi per questa parte, cioè che lui venisse a nascondersi nella boscaglia davanti alla mia abitazione. Una volta arrivati, gli diedi da mangiare del pane e un grappolo d'uva passa, e dell'acqua da bere, della quale mi accorsi che aveva un gran bisogno, a causa della lunga corsa che aveva fatto. Dopo averlo ristorato, gli feci segno di coricarsi e di dormire, additandogli un angolo della grotta dove avevo steso un saccone pieno di paglia di riso con sopra una coperta di lana, sul quale talvolta avevo dormito anch'io. Così il povero infelice si sdraiò e cadde addormentato. Era un uomo aitante, di bell'aspetto e di membra robuste e proporzionate, dritto e saldo, ma non troppo grosso, alto e ben fatto. A mio parere doveva avere circa 26 anni. La sua espressione non era torva e feroce, ma al contrario appariva bonaria, e non di meno il suo volto appariva marcatamente virile, pur recando in sé la fisionomia dolce e mite che può avere nei suoi lineamenti un europeo, soprattutto quando sorrideva. Aveva i capelli neri e lunghi, niente affatto crespi e lanosi. La fronte era molto alta e spaziosa, e gli occhi brillavano, vivi e perspicaci. La pelle, pur non essendo nera, era molto scura, ben diversa però dal colorito giallognolo e disgustoso che hanno i brasiliani, gli indiani della Virginia e gli indigeni di altre regioni americane. Questa carnagione era di un bruno olivastro, assai difficile da descriversi, ma di aspetto molto piacevole. Il volto era tondo e paffuto, il naso piccolo e non camuso come quello dei negri, una bocca di linea normale, con labbra sottili e bellissimi denti regolari, candidi come l'avorio. In verità, più che dormire, sonnecchiò per una mezz'ora, dopodiché si svegliò e mi raggiunse fuori dalla caverna, dove nel frattempo io avevo munto le capre che tenevo nel recinto, poco discosto. Nel vedermi mi corse incontro e ancora una volta si prosternò ai miei piedi, profondendosi in tutti i gesti possibili e immaginabili, atti a dimostrare la sua umiltà e la sua gratitudine, e facendo una quantità di buffi gesti per attestarmi questo suo sentimento. Alla fine, come aveva fatto in precedenza, posò la fronte contro il suolo e premette un mio piede sopra il suo capo. Dopodiché riprese la sua mimica volta a dimostrarmi la sua sottomissione, soggezione e volontà di obbedienza, e per farmi capire che intendeva servirmi fino alla morte. Riuscii a comprendere il significato di quasi tutto quel suo gesticolare e a mia volta gli lasciai intendere che ero molto soddisfatto di lui. Subito dopo incominciai a parlargli e a insegnargli a parlare, e per prima cosa gli spiegai che il suo nome sarebbe stato Venerdì, perché venerdì era appunto il giorno in cui gli avevo salvato la vita. Lo chiamai così al ricordo dell'avvenimento. Parimenti gli insegnai a dire padrone e gli spiegai che questo era il nome col quale doveva rivolgermi la parola. Poi gli insegnai a dire sì e no, illustrandogli il significato di queste due parole. Gli diedi un poco di latte, versandolo in una ciotola di terracotta, e prima gli mostrai come facevo a sorbirlo e ad inzupparvi il pane. Gli diedi una pagnotta perché facesse la stessa cosa, ed egli eseguì prontamente, anzi, mi fece segno che quel cibo gli piaceva molto. Rimasi con lui la notte, ma non appena fu giorno gli feci cenno di seguirmi, facendogli capire che intendevo trovargli qualche indumento. Lui parve compiacersene, giacché in effetti era del tutto nudo. Quando arrivammo al punto in cui aveva seppellito i due cadaveri, me lo indicò con esattezza, mostrandomi certi segni che aveva lasciato per ritrovarli e facendomi capire che dovevamo dissotterrarli e mangiarli. Allora io mi mostrai oltremodo adirato, manifestai il mio orrore a un'idea del genere e finsi di esser colto dal vomito al solo pensarvi. Poi con un gesto della mano gli ingiunsi di allontanarsi e proseguire il cammino, cosa che fece all'istante con assoluta sottomissione. Poi lo condussi in cima alla collina per vedere se i suoi nemici se ne fossero andati. Presi il cannocchiale e distinsi chiaramente il punto in cui erano stati, ma non c'era più traccia né di loro né delle loro canoe. Evidentemente erano ripartiti abbandonando i loro due compagni e senza fare il minimo tentativo per ritrovarli. Ma non mi accontentai di questa constatazione. Ora, sentendomi rinfrancato e quindi tanto più incuriosito, presi con me il mio servo Venerdì, mettendogli la spada in mano e l'arco e le frecce a tracolla. Vidi più tardi che sapeva usarle con grande destrezza, facendogli reggere uno dei miei fucili, mentre da parte mia ne portavo altri due, e poi ci incamminammo verso il luogo in cui avevano sostato quei selvaggi. Intendevo infatti saperne di più sul loro conto. Quando arrivai sul posto mi sentii gelare il sangue nelle vene e mancare il cuore in petto davanti a quell'orrendo spettacolo. La scena era davvero atroce, almeno per me, mentre Venerdì si mostrava del tutto indifferente. Il terreno era sparso di ossa umane e macchiato di sangue. Grossi pezzi di carne giacevano qua e là, mangiati a mezzo, sbranati e bruciacchiati. C'erano, insomma, tracce vistose del banchetto trionfale che avevano consumato dopo la vittoria sui loro nemici. Vidi tre teschi, cinque mani e le ossa di tre o quattro gambe e piedi, nonché numerose altre parti del corpo umano. A gesti Venerdì mi fece capire che erano stati trasportati sulle canoe quattro prigionieri, che tre erano stati divorati e che lui, e indicava se stesso, era il quarto. Riuscì a spiegarmi che c'era stata una grande battaglia fra due re confinanti, uno dei quali doveva essere stato il suo re, che erano stati catturati moltissimi prigionieri i quali poi erano stati trasportati in luoghi diversi dagli uomini che li avevano catturati nel corso della battaglia, per farne un festino, come appunto avevano fatto quegli scellerati che avevano condotto i quattro prigionieri sull'isola. Ordinai a Venerdì di raccogliere i teschi, le ossa, i brandelli di carne e tutto ciò che restava, di farne una catasta e appiccarvi il fuoco, fino a ridurre tutto quanto in cenere. Mi accorsi allora che lo stomaco di Venerdì era ancora attratto da quella carne e che in lui l'istinto del cannibale prevaleva tuttora. Ma io manifestai una così violenta ripugnanza alla sola idea di un pasto del genere e al minimo accenno a pratiche siffatte che egli non osò rivelare apertamente il suo desiderio. Anzi, in qualche modo riuscii a fargli capire che se ci avesse provato lo avrei ucciso. Fatto questo, tornammo al castello, dove mi misi al lavoro per il mio servo Venerdì. Per prima cosa gli diedi un paio di brache di tela che avevo trovato a bordo del relitto e che tirai fuori dal cassone del cannoniere povero, di cui ho già parlato. Con poche modifiche gli andarono benissimo. Poi gli fabbricai una giubba di pelle di capra, facendo appello a tutta la mia perizia, perché nel frattempo ero diventato un sarto abbastanza abile. Da ultimo gli diedi un cappello che avevo confezionato con pelle di lepre, ed era comodo e abbastanza elegante. Così per il momento Venerdì era vestito in modo abbastanza soddisfacente, e fu molto contento di constatare che il suo abbigliamento non era molto dissimile da quello del suo padrone. In verità, al primo momento mostrò di sentirsi alquanto a disagio in quei panni. Indossare un paio di calzoni doveva essere piuttosto scomodo per lui, e le maniche della giubba gli irritavano le spalle e il lato interno delle braccia. Ma dopo avergliele allargate un poco nel punto in cui diceva che gli facevano male, e dopo averci fatto un poco l'abitudine, finì per adattarvisi benissimo. Il giorno dopo esser tornato a casa con lui, nel mio vecchio tugurio, cominciai a pensare al posto ove dargli alloggio. Per provvedere alle sue necessità nel migliore dei modi e per conservare al tempo stesso le mie comodità, gli allestii una piccola tenda nello spazio disponibile fra le mie due fortificazioni, all'interno della seconda e all'esterno della prima. E siccome in quel punto si trovava l'apertura o ingresso per la quale si penetrava nella mia grotta, fabbricai una vera e propria porta di assi, munita di stipite, sistemandola nel corridoio, un poco in dentro rispetto all'ingresso. Inoltre feci in modo che la porta si aprisse solo verso l'interno, ed ogni notte avevo cura di sbarrarla, ritirando anche la scala, così che Venerdì non poteva assolutamente raggiungermi penetrando nel recinto chiuso dal mio muro interno, a meno di scavalcarlo. Ma in questo caso avrebbe fatto molto rumore e senza dubbio mi avrebbe svegliato. Adesso, infatti, quel primo muro era completamente ricoperto di pali che sovrastavano la mia tenda e formavano una specie di tettoia appoggiata al crinale della collina. E su questi pali ne poggiavano altri più sottili, disposti ad angolo retto, a formare dei traversini. E sopra c'era uno strato di paglia molto spesso, solido come se fosse stato di giunchi intrecciati. E nel vano o apertura che avevo lasciato per entrare o uscire con la scala, avevo collocato una specie di botola che, se qualcuno avesse tentato di forzarla dall'esterno, non avrebbe ceduto alla pressione, ma sarebbe rotolata a terra facendo gran frastuono. Quanto alle armi, ogni sera le ritiravo al completo e le tenevo accanto a me. Non di meno queste precauzioni si sarebbero rivelate superflue. Mai un uomo ebbe un servo fedele, schietto e affezionato quanto lo fu Venerdì, senza collere, rancori o maligni sotterfugi, sempre riconoscente e premuroso, legato a me da sentimenti filiali. Sono certo che avrebbe dato la vita per salvare la mia se fosse stato necessario. Di tutto questo mi diede molte prove che valsero a dissipare ogni mio dubbio sul suo conto, sicché per quanto lo riguardava non avevo bisogno di prendere alcuna precauzione per tutelare la mia incolumità. Ciò mi offrì spesso il modo di osservare con meraviglia che, pur essendo piaciuto a Dio nella sua provvidenza e nel governare le opere delle sue stesse mani, di privare una parte così grande delle sue creature in questo mondo del miglior uso a cui le loro facoltà ed energie spirituali sono destinate, tuttavia egli ha accordato loro le stesse capacità, la stessa ragione, gli stessi affetti, gli stessi sentimenti di gentilezza e di gratitudine, la stessa veemente ribellione ai torti subiti, lo stesso senso di riconoscenza, di sincerità, di fedeltà e la stessa facoltà di fare ed elargire il bene che egli ha concesso a noi. E quando a lui piace di offrirgli l'occasione di esercitare tali virtù, queste creature rispondono al suo appello quanto noi, anzi, sono più pronte di noi ad applicarle al giusto scopo per il quale ci sono state donate. Ed io ero assalito a volte da un profondo senso di malinconia, al pensiero dell'uso meschino che noi facciamo di questi doni, a mano che se ne presenta l'occasione, sebbene simili qualità traggano vivida luce in noi dallo spirito divino che ci guida e ammaestra, e dalla cognizione della sua parola che si aggiunge alla nostra intelligenza. E mi chiedevo perché Dio avesse voluto celare la stessa conoscenza redentrice a tanti milioni di anime, le quali, in base al giudizio offertomi da questo povero selvaggio, ne avrebbero fatto un uso molto migliore del nostro. Da queste considerazioni mi lasciavo indurre, talvolta, a invadere il campo della potenza sovrana di Dio, fino ad obiettare alla giustizia di un ordinamento così arbitrario da negare la luce ad alcuni e concederla ad altri, aspettandosi peraltro la stessa osservanza dei doveri degli uni come dagli altri. Ma poi mettevo a tacere questa voce interiore e frenavo il corso di siffatti pensieri con la seguente riflessione. Prima di tutto, noi non sappiamo per quali ragioni di fatto e di diritto tali uomini abbiano dovuto patire questa condanna. Ma sappiamo che Dio, per necessità e a causa della sua essenza infinitamente santa e giusta, non può essere altrimenti. Per cui era impossibile che se costoro erano stati tutti condannati a soffrire l'ignoranza di lui, ciò non fosse a causa di un peccato commesso contro quella verità, che, come affermano le scritture, è legge anche per loro, e in base a norme che la loro stessa coscienza riconosceva per giuste, pur essendo fondate su principi a noi occulti. In secondo luogo riflettei che se tutti noi siamo soltanto creta, affidata alle mani del vasaio, nessun vaso ha il diritto di chiedergli «Perché mi hai dato questa forma?» Ma ora torniamo al mio compagno. Ero molto soddisfatto di lui e mi feci un dovere di insegnargli tutto ciò che poteva tornare opportuno per renderlo utile, capace e in condizione d'essermi di appoggio, ma soprattutto di insegnargli a parlare e a capire quello che gli dicevo. Era lo scolaro più intelligente che sia mai esistito e per giunta sempre così allegro, così diligente in qualsiasi circostanza, così contento quando mi capiva o riusciva a farsi capire da me, che davvero era molto piacevole parlare con lui. Pertanto la mia vita cominciava ad essere veramente serena e mi dicevo che se avessi potuto starmene al riparo da altri selvaggi non mi sarebbe dispiaciuto restare per sempre sull'isola. 2 o 3 giorni dopo il mio ritorno al castello, pensai che per distogliere Venerdì dalle sue spaventose usanze culinarie e guarirlo dalle sue compiaciute tendenze cannibalesche, dovevo fargli assaggiare carni di diversa qualità. Perciò una mattina lo condussi con me nei boschi. Per la verità, era mia intenzione uccidere un capretto del mio gregge, portarlo a casa e cucinarlo. Ma mentre ero in cammino, vidi una capra sdraiata all'ombra e 2 capretti accucciati accanto a lei. «Aspetta», dissi a Venerdì, «sta fermo». Egli feci segno di non muoversi. puntai il fucile, sparai e uccisi un capretto. Il poverino, che già mi aveva visto uccidere di lontano il selvaggio suo nemico, ma non poteva rendersi conto o immaginarsi come fosse accaduto, rimase letteralmente sgomento. Batteva i denti, scosso da un tremito convulso, e appariva così spaventato che temetti di vederlo stramazzare svenuto. Non aveva visto il capretto al quale avevo sparato, né tantomeno si era accorto che lo avessi ucciso, ma si aprì la giubba sul petto per vedere se a sua volta fosse ferito, e come compresi quasi subito, aveva temuto ch'io avessi deliberato di ucciderlo, perché venne a prostrarsi davanti a me, mi abbracciò le ginocchia e proferì innumerevoli cose che non capii. Ma non era difficile indovinare che esprimeva la supplica di risparmiarlo. Trovai subito il modo di convincerlo che non intendevo fargli alcun male, ridendo. Lo risollevai con una mano e gli additai il capretto che avevo ucciso, facendogli cenno che andasse a raccoglierlo, cosa che lui fece senza indugio. Mentre Venerdì lo esaminava, per cercar di capire come fosse stato ucciso, io tornai a caricare il fucile, e proprio in quel momento vidi appollaiarsi su un albero, giusto a tiro, un grosso volatile simile al falco. Allora, per far capire un po' meglio a Venerdì quello che facevo, lo richiamai accanto a me, indicandogli prima l'uccello, che in realtà, sia detto per inciso, non era un falco ma un pappagallo, poi il mio fucile e il terreno che stava sotto il pappagallo, per fargli capire che lo avrei fatto cadere proprio in quel punto, che avrei sparato e ucciso l'uccello. Dopodiché feci fuoco e gli dissi di guardare, e immediatamente lui vide cadere il pappagallo. Ma Venerdì rimase fermo, ancora dominato dallo spavento, nonostante le spiegazioni che gli avevo fornito. Capii che il suo terrore era accresciuto dal fatto che non mi vedeva metter niente nel fucile, cosicché doveva pensare che quell'ordigno contenesse una prodigiosa riserva, seminatrice di morte e di distruzione, capace di uccidere uomini, animali, uccelli e qualsiasi altro essere vivente, vicino e lontano. E lo sbigottimento che questo fatto destò in lui fu tanto forte che per molto tempo non riuscì a liberarsene. Credo che se lo avessi lasciato fare, avrebbe adorato me e il mio fucile al pari di due divinità. Quanto al fucile, per parecchi giorni non osò nemmeno toccarlo, ma gli parlava quando era solo, come se si attendesse di averne una risposta, e in seguito mi spiegò che in tal modo intendeva scongiurarlo di non ucciderlo. Ebbene, quando si fu un tantino ripreso dal suo sbalordimento, gli indicai l'uccello che avevo ucciso perché andasse a prenderlo, e lui ubbidì, ma rimase un poco interdetto perché il pappagallo, non essendo morto sul colpo, starnazzando si era allontanato di parecchio dal punto in cui era caduto. Alla fine lo trovò, lo raccolse e me lo portò. E siccome mi ero accorto che non aveva capito assolutamente come funzionasse il fucile, senza darlo a vedere lo ricaricai, in modo da essere pronto a sparare non appena se ne fosse presentata un'altra occasione. Ma non mi si offrì nessun altro bersaglio, cosicché raccolsi il capretto, lo portai a casa e quella sera stessa lo scuoiai e lo squartai come meglio potevo. Poi dentro una pentola che usavo in questi casi feci lessare un po' di quella carne, ne ricavai un ottimo brodo e dopo aver cominciato a mangiare ne diedi un poco al mio servo, che mostrò di gradire moltissimo quel cibo. La cosa che a lui parve più strana fu il fatto di vedermi condire la carne col sale. Mi fece segno che il sale era cattivo, e mettendosene un poco in bocca, mostrò il suo disgusto, sputando e sciacquandosi la bocca con un sorso d'acqua dolce. Allora, a mia volta, misi in bocca un pezzetto di carne senza sale, e ostentai la stessa ripugnanza che lui aveva dimostrato per la ragione opposta. Ma fu tutto inutile. Venerdì continuò a rifiutarsi di mettere il sale nella carne o nel brodo, almeno per molto tempo, e anche dopo ne mise pochissimo. Avendolo dunque sfamato con carne lessa e brodo, decisi per il giorno dopo di preparargli un lauto pasto a base di capretto arrosto. Arrostii la carne esponendola al calore della fiamma appesa a una corda, come avevo visto fare tante volte in Inghilterra, piantando cioè due bastoni ai lati del fuoco e posandovi sopra un terzo bastone orizzontale, legando la corda a quest'ultimo e rigirando in continuazione il pezzo di capretto. Venerdì osservò con ammirato stupore quel sistema di cottura e quando poi assaggiò l'arrosto trovò tanti modi per dirmi quanto gli piacesse, che sarebbe stato impossibile non capirlo. Alla fine dichiarò che non avrebbe mangiato mai più carne umana, e questa sua asserzione mi giunse oltremodo gradita. Il giorno dopo gli assegnai un lavoro, lo misi a battere il grano e a setacciarlo alla maniera che usavo io, e che ho già descritto a suo tempo. Subito imparò a farlo bene quanto me, soprattutto quando ebbe compreso a che cosa servivano quei chicchi, e cioè a fabbricare il pane. Dopo, infatti, gli mostrai come si faceva a preparare il pane e a cuocerlo, e in breve tempo Venerdì fu in grado di svolgere tutto il lavoro in mia vece, e con la stessa perizia. A questo punto cominciai a riflettere che avendo due bocche da sfamare, anziché una, dovevo trovare un altro terreno per estendere le mie colture e seminare un maggior quantitativo di grano che in passato. Perciò scelsi un appezzamento di terra più vasto e cominciai a recintarlo come avevo fatto le altre volte, mentre Venerdì mi aiutava alacremente, di buona lena e per giunta di ottimo umore. Gli spiegai lo scopo di quel lavoro. Gli dissi, cioè, che si trattava di avere più grano per cuocere più pane, perché adesso c'era anche lui con me e occorreva averne abbastanza per tutti e due. Venerdì parve molto impressionato da questo discorso e mi fece capire che per causa sua io adesso dovevo faticare più di quando vivevo da solo e che a maggior motivo avrebbe lavorato anche lui con tutte le sue forze, a patto che io gli dicessi che cosa doveva fare. Fu questo l'anno più bello fra quanti ne trascorsi sull'isola. Venerdì cominciò a parlare abbastanza bene e capiva i nomi di quasi tutte le cose che avevo motivo di nominare e di ogni luogo ove avevo occasione di mandarlo, e mi parlava moltissimo. Così, per farla breve, a mia volta ritrovai l'uso della lingua, mentre prima avevo avuto rare occasioni di farlo. Ma oltre al piacere di parlargli, io traevo soddisfazione dall'uomo in se stesso. La sua natura schietta e profondamente onesta mi si rivelava ogni giorno di più, ed io cominciavo ad affezionarmi sinceramente a questa creatura. Quanto a lui, credo che mi volesse bene più di quanto ne avesse voluto a qualcuno in tutta la sua vita. Una volta mi venne voglia di sapere se provasse un po' di nostalgia per la sua terra, e siccome aveva imparato l'inglese abbastanza bene da rispondere a quasi tutte le mie domande, gli chiesi se il popolo al quale apparteneva non avesse mai vinto in battaglia, al che mi sorrise e disse: «Sì, sì, noi sempre meglio combattere», e con ciò intendeva dire che erano sempre i migliori in combattimento. Così cominciammo la seguente conversazione. «Voi sempre meglio combattere», dissi io. «Come mai allora sei stato fatto prigioniero, Venerdì?» «Venerdì, mia gente però vincere molto». «Padrone, non è vero che vincete. Se aveste vinto voi, perché tu saresti stato catturato?» «Venerdì, più gente loro che mia gente. Dove io ero? Preso uno, due, tre, e io essere quattro. Mia gente averli vinti tutti in altro posto, dove io non c'ero. Mia gente presi molti, uno, due, cento». «Padrone, ma allora perché i tuoi compagni non sono venuti a liberarti dalle mani dei nemici?» «Venerdì, essi portato via uno, due, tre, e io, quattro, e fatto andare dentro canoa. Mia gente non aveva canoa quella volta. Padrone. Bene, venerdì. E che cosa fa la tua gente degli uomini catturati? Li porta via e li mangia come fanno gli altri? Venerdì. Sì, anche mia gente mangiare uomini, divorare tutto. Padrone. Dove li porta? Venerdì. In altro posto, dove volere loro. Padrone. Vengono qui? Venerdì. Sì, venire qui e anche altri posti. Padrone. Sei già stato altre volte qui con loro? Venerdì. Sì, io qui. E indicò il versante nord-occidentale dell'isola, che pare fosse quello frequentato dal suo popolo. Da questo discorso dedussi che il mio servo Venerdì era stato in precedenza nel novero dei selvaggi che erano soliti sbarcare sulla costa più remota dell'isola per svolgervi quei riti cannibaleschi per i quali a sua volta ci era stato trasportato. Qualche tempo dopo, quando trovai il coraggio di condurlo su quel versante, cioè su quello appena menzionato, riconobbe immediatamente il luogo e mi disse di esserci stato una volta in cui avevano divorato 20 uomini, 2 donne e un bambino. Non sapeva dire 20 in inglese, ma dispose in fila altrettante pietre e mi fece cenno di contarle. Ho riferito questo dialogo perché mi serve da introduzione a quanto sto per raccontare. Infatti, dopo questa conversazione, gli chiesi quale distanza separasse l'isola dalla costa e se accadeva spesso che le canoe vi si perdessero. Lui mi rispose che non c'era alcun pericolo, che nessuna canoa si era mai perduta, perché portandosi un poco a largo, presto ci si imbatteva in una corrente e in un vento che spingeva sempre nella stessa direzione la mattina e nella direzione opposta il pomeriggio. Ne conclusi che questo andamento alterno era dovuto ai movimenti di flusso e di riflusso della marea, ma in seguito venni a sapere che queste correnti e controcorrenti erano provocate dal grande fiume Orinoco, alla cui foce a estuario, come avrei accertato, si trovava la nostra isola. E quella terra che potevo scorgere in direzione ovest e nord-ovest era la grande isola di Trinidad, posta in corrispondenza dell'estremo tratto settentrionale del fiume. Posi a Venerdì un'infinità di domande sul paese, sulla popolazione, sul mare, sulla costa, sugli abitanti dei paesi vicini. Egli mi disse tutto ciò che sapeva con la massima franchezza immaginabile. Gli chiesi il nome dei vari popoli appartenenti alla sua stessa razza, ma l'unico nome che riuscii a farmi dire fu quello di Caribi, dai quali non stentai a dedurre che doveva trattarsi dei Caraibi, che sulle nostre carte geografiche sono indicati nella zona che va dalla foce dell'Orinoco fino alla Guayana e più oltre fino a Santa Marta. Venerdì mi disse che lontano, oltre la luna, cioè oltre il punto dell'orizzonte ove tramontava la luna, vivevano uomini bianchi con la barba, proprio come me. E indicava i miei vistosi favoriti, che ho già avuto occasione di descrivere. Essi, diceva lui, avevano ucciso molto uomo, e da questi elementi dedussi che doveva trattarsi degli spagnoli, delle cui ignominie perpetrate in America si era diffusa notizia in tutto il mondo, e il ricordo veniva tramandato in tutti i paesi di generazione in generazione. Gli chiesi se sapeva dirmi come avrei potuto andarmene dall'isola e raggiungere quegli uomini bianchi. E lui rispose di sì, che potevo andare, con 2 canoe. Non riuscii a capire che cosa volesse dire, né a fargli descrivere che cosa intendesse dire con quelle due canoe, finché dopo molto penare compresi che Venerdì con quell'espressione intendeva una barca molto grande, pari a due canoe messe insieme. Questa parte del discorso valse a rallegrarmi non poco, e cominciai a nutrire qualche speranza di avere prima o poi la possibilità di andarmene, e quel povero selvaggio poteva rivelarsi in grado di aiutarmi. Era trascorso ormai parecchio tempo da quando Venerdì stava con me, e non appena aveva cominciato a capirmi e ad esprimersi, mi ero premurato di impartirgli qualche base di educazione religiosa. Una volta gli chiesi chi lo avesse creato, ma il poverino non capì assolutamente il significato della mia domanda e credette che io gli avessi chiesto chi era suo padre. Allora io ripresi il concetto, esprimendolo in forma diversa. Gli chiesi cioè chi avesse creato il mare, la terra su cui camminavamo, le colline, i boschi. Mi rispose che era stato un vecchio, un certo Benamuki, che viveva al di là di tutte le cose. Né altro seppe dirmi di questo illustre personaggio, se non che era vecchissimo, appunto, più vecchio del mare, della terra, della luna e delle stelle. Allora gli chiesi come mai, se davvero erano state create da quel vecchio, tutte le cose non lo adorassero. Venerdì assunse un'espressione molto seria, e con candida compunzione mi rispose: «Tutte le cose gli dicono, oh!» Gli chiesi se le persone del suo popolo andassero in qualche luogo dopo la morte. Rispose di sì, che andavano da Benamuki. E allora gli domandai se ci andavano anche quelle che venivano mangiate. E di nuovo mi rispose affermativamente. Da questi presupposti cominciai a istruirlo nella conoscenza di Dio, del vero Dio. Gli dissi che il sommo creatore di ogni cosa viveva lassù e indicai il cielo, che egli regnava sul mondo con lo stesso potere e la stessa provvidenza con le quali lo aveva creato, che era onnipotente, cioè che poteva darci tutto e toglierci tutto. E così a poco gli aprii gli occhi sulla verità. Venerdì mi ascoltava con molta attenzione e accolse con gioia l'idea che Gesù Cristo era stato inviato sulla terra per redimerci e di imparare il modo di pregare Dio, che riesce a udirci persino dal cielo. Un giorno mi disse che se il nostro Dio poteva udirci di lassù, più in alto del sole, doveva essere un Dio più potente del loro Benamuki, che non viveva tanto lontano, e tuttavia non riusciva a udire la loro voce se non salivano in cima alle montagne, là ove dimorava. Gli chiesi se non fosse mai andato a parlargli lassù. Mi rispose di no, che i giovani non ci andavano mai, non ci andava nessuno, ad eccezione dei vecchi, che designava con la parola di Uvukaki, che dovevano essere, come mi feci spiegare, i loro ministri o sacerdoti, i quali ci andavano per dire «Oh!» era la sua espressione per indicare la preghiera. E poi ritornavano e riferivano agli altri quello che aveva detto Benamuki. Dal che fui indotto a pensare che l'impostura pretesca alligna anche tra i pagani più ciechi e ignoranti, e che l'arte di inventare una religione piena di segreti, allo scopo di preservare al clero la venerazione del popolo, non è retaggio esclusivo della Chiesa di Roma, ma forse è comune a tutte le religioni del mondo, e quindi anche fra i selvaggi più barbari e crudeli. Tentai di palesare questo inganno agli occhi di Venerdì, e gli dissi che i loro vecchi, quando dicevano di salire in cima alle montagne per dire «Oh!» a Benamuki, li ingannavano, e quando riferivano le parole che egli aveva pronunciato, li ingannavano ancora di più, che se davvero ottenevano una risposta o parlavano con qualcuno lassù, doveva trattarsi di uno spirito maligno. A questo punto diedi inizio a un lungo discorso sul diavolo, sulla sua origine e sulla sua ribellione contro Dio, sul suo odio per l'uomo e sui motivi di questa inimicizia, sul suo insediamento nei luoghi più oscuri del mondo, per farsi adorare invece di Dio e come Dio, sui molti espedienti di cui si serviva per attirare l'uomo nelle sue trame e condurlo alla rovina, sulla sua segreta capacità di inserirsi nei nostri pensieri e nei nostri sentimenti, di tendere le sue insidie adattandole alle nostre inclinazioni, in modo che l'uomo diventasse il tentatore di se stesso e provocasse la propria distruzione di sua spontanea volontà. Trovai che imprimere nella sua mente un'esatta concezione del diavolo era più difficile di quanto non fosse stato spiegargli l'essenza di Dio. La natura stessa aiutava i miei ragionamenti per dimostrargli la necessità di una causa prima, di un potere supremo, ordinatore di tutte le cose, di una misteriosa provvidenza ordinatrice, e di come fosse giusto ed equo rendere omaggio a colui che ci aveva creati, e così via. Ma nulla di così evidente si trovava insito nel concetto di uno spirito maligno, della sua origine, della sua essenza, della sua natura e soprattutto della sua inclinazione a fare il male e a indurre noi stessi a commetterlo. E il povero Venerdì mi mise in tale imbarazzo con una semplice e schietta domanda che quasi non seppi cosa rispondergli. Gli avevo parlato a lungo del supremo potere di Dio, della sua onnipotenza, della sua totale avversione per il peccato, della sua collera che colpisce come fuoco gli artefici di iniquità, del fatto che come ci aveva creati così poteva distruggere noi e tutto il mondo in un istante. E lui mi aveva ascoltato molto seriamente per tutto il tempo. Poi gli avevo spiegato come il diavolo fosse il nemico di Dio nel cuore degli uomini e fa uso di tutta la sua perfidia e abilità per intralciare i proficui disegni della provvidenza e sgominare il regno di Gesù Cristo nel mondo, e così via. «Ebbene», disse Venerdì, «tu dici Dio essere forte e grande, ma allora essere più forte e potente del diavolo?» «Sì, Venerdì», gli risposi, «Dio è più forte del diavolo, Dio si colloca al di sopra del diavolo. Per questo noi preghiamo Dio di schiacciarlo sotto i nostri piedi, di aiutarci a resistere alle sue tentazioni e di spegnere i suoi dardi infuocati. Ma, obiettò Venerdì di rimando, se Dio essere così forte, così potente, più del diavolo, perché Dio non uccidere il diavolo, così lui non potere più fare il male?» La sua domanda mi lasciò stupito e interdetto. E d'altro canto, sebbene fossi ormai un uomo anziano, come teologo ero tuttora un novellino e abbastanza impreparato per fungere da casista e solutore di così ardue questioni. Sul momento finsi di non aver capito e presi tempo chiedendogli che cosa avesse detto. Ma lui era troppo ansioso di ricevere una risposta per rinunciare alla domanda. Così la ripeté testualmente, usando le stesse parole zoppicanti che avevo usato un istante prima. Nel frattempo mi ero ripreso e gli dissi: «Alla fine Dio lo punirà severamente. Egli è riservato al giudizio finale e verrà gettato nell'abisso senza fondo, a dimorare nel fuoco eterno». Questa spiegazione non parve soddisfacente a Venerdì, che riprese il discorso ripetendo le mie parole. «Alla fine è riservato, non capire. Ma perché non uccidere il diavolo ora? Perché non avere ucciso tanto tempo fa?» «Alla stessa stregua tu potresti chiedere», dissi, «perché Dio non uccide me e te ogni qualvolta noi lo offendiamo con le nostre male azioni. A noi viene riservata la possibilità del pentimento e del perdono». Venerdì meditò alquanto sulle mie parole, poi, in preda a una palese commozione, esclamò: «Sì, sì, questo bene, così io, tutti cattivi, tutti riservati, tutti pentiti, Dio perdonare tutti!» Venerdì mi aveva messo un'altra volta in difficoltà, e ciò mi forniva la prova che le mere nozioni naturali possono sì guidare una creatura raziocinante alla cognizione di Dio e dell'omaggio o adorazione da noi dovuti all'essere supremo, deducendo l'esistenza di Dio dalla nostra natura stessa. Ma solo la rivelazione divina può accordare la conoscenza di Gesù Cristo, della nostra redenzione per opera sua, di un mediatore che stabilisca un nuovo patto e di un intercessore ai piedi del trono di Dio. Nulla, dicevo, tranne la rivelazione celeste può ispirare questi concetti all'animo umano, e pertanto il Vangelo di Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore, cioè il Verbo di Dio e lo Spirito di Dio, promessi come guida e santificazione del suo popolo, sono indispensabili per condurre l'anima dell'uomo sulla via della conoscenza salutare di Dio, e sono l'unico strumento della sua salvazione. Per questo motivo sviai il discorso che si svolgeva tra me e il mio servitore, e per interromperlo mi alzai all'improvviso, come se avessi avuto un'impellente necessità di uscire. Poi mandai Venerdì a prendere qualcosa in un posto abbastanza distante, ed elevai una fervida preghiera a Dio affinché mi aiutasse a dare a questo povero selvaggio l'istruzione necessaria alla salvezza della sua anima, aprendo con la sua ispirazione il cuore di una misera creatura inconsapevole, affinché ricevesse la luce della conoscenza di Dio in Gesù Cristo e la riconciliasse a Lui. E al tempo stesso lo pregai affinché mi guidasse a parlargli del Verbo di Dio nei termini più adatti, in modo che la sua coscienza si destasse, i suoi occhi potessero schiudersi sulla verità e la sua anima essere condotta a salvamento. Così, quando Venerdì ritornò, presi a parlargli della redenzione dell'uomo ad opera di Cristo Salvatore del mondo, dell'insegnamento evangelico e della sua origine divina, cioè del pentimento verso Dio e della nostra fede nel nostro Santissimo Signore Gesù. Poi gli spiegai come meglio potevo perché il Redentore non avesse preso su di sé la natura degli angeli, ma quella del seme di Adamo, e che per questo gli angeli caduti non partecipano alla redenzione, che egli era venuto soltanto per le pecorelle smarrite della casa di Israele, ed altri siffatti argomenti. Dio sa se non avessi più entusiasmo che sapienza in tutti gli espedienti che usai per ammaestrare quella povera creatura, e debbo riconoscere, come credo abbiano modo di sperimentare tutti coloro che ricorrono allo stesso metodo, che nell'esporgli codesti concetti in realtà istruivo me stesso su molte cose che tuttora non conoscevo o non avevo meditato a sufficienza, ma che mi si presentavano spontanee alla mente a mano che mi industriavo di sviscerarle per istruire quel povero selvaggio. E nell'indagare il mistero di simili cose, io mettevo più passione di quanta ne avessi mai avuta prima, per cui non saprei dire se Venerdì traesse alcun vantaggio dalla mia parola, ma per conto mio non potevo non rallegrarmi di averlo al mio fianco. Il mio senso d'angoscia era meno opprimente. La mia permanenza sull'isola, per quanto forzata, divenne oltremodo piacevole. E quando riflettevo che nel corso di questa vita solitaria alla quale ero stato condannato, non solo ero stato indotto a volgere io stesso lo sguardo verso il cielo e cercare la mano che mi aveva condotto qui, ma ora, sotto la guida della provvidenza, stavo diventando lo strumento per salvare la vita e, per quanto possibile, anche l'anima di un povero selvaggio e condurlo alla vera conoscenza della religione e della dottrina cristiana, perché potesse conoscere il Cristo e quindi la vita eterna. Quando riflettevo a tutte queste cose, ripeto, una gioia arcana pervadeva l'anima mia, e spesso mi accadeva addirittura di rallegrarmi di essere stato portato in un luogo simile, io stesso che tante volte lo avevo considerato la disgrazia più spaventosa che potesse accadermi. Sempre, anche in seguito, vissi dominato da questo sentimento di gratitudine e la conversazione che si svolgeva tra me e Venerdì, colmando ore ed ore del nostro tempo, valse a riempire di letizia i 3 anni che trascorremmo insieme laggiù, se è lecito parlare di completa felicità in questo mondo sublunare. Ora Venerdì era un buon cristiano, assai migliore di me. Non di meno ho motivo di credere, e ne ringraziavo Iddio, che fossimo entrambi pentiti con la stessa profonda convinzione, e dal nostro pentimento attingessimo serenità e conforto. Qui avevamo modo di leggere la parola di Dio, e pertanto non eravamo lontani dalla guida del suo spirito più che se fossimo stati in Inghilterra. Non desistetti dal leggere le sacre scritture, ed ogni volta mi sforzavo di spiegargli come meglio potevo il significato di quanto avevo letto, e a sua volta lui, con le sue domande e la serietà dei suoi quesiti, mi fece diventare, come ho detto poc'anzi, molto più ferrato nella conoscenza della Bibbia di quanto non sarei mai diventato se avessi continuato a leggerla, per mia edificazione esclusiva e personale. E c'è un'altra osservazione dalla quale non posso assolutamente esimermi, rievocando l'esperienza vissuta in quel periodo della mia vita, e cioè quale ineffabile consolazione rappresenti il fatto che la scienza divina e la dottrina della redenzione per opera di Gesù Cristo siano così chiaramente esposte nella parola di Dio, così facili a comprendersi e a recepirsi. In effetti mi era bastata la semplice lettura delle scritture per condurmi in modo adeguato e senza svisamenti nella grande impresa di pentirmi sinceramente dei miei peccati, di aggrapparmi a un Salvatore per affidargli la mia vita e la mia salvezza spirituale, di emendare per sempre la mia condotta e di osservare tutti i comandamenti di Dio. E questo senza alcun maestro o precettore. Intendo un precettore umano. E del pari quello stesso insegnamento così semplice fu abbastanza efficace da illuminare lo spirito di quell'essere selvaggio, facendone un cristiano come ne ho conosciuti pochi in tutta la mia vita. Quanto alle dispute, alle lotte, ai dibattiti e alle contese che hanno avuto luogo nel mondo in materia di religione, sia che fossero causidicità dottrinali oppure piani di governo ecclesiastico, esse per noi non avevano senso alcuno. Come del resto, per quanto ho avuto agio di constatare fino ad oggi, sono state oziose per il resto dell'umanità. Avevamo una guida sicura lungo la via del cielo, cioè la parola di Dio, e ne sia reso grazie al Signore, traevamo consolante conforto dalla sensazione che Dio ci istruisse per mezzo del suo verbo, guidandoci a conoscere la verità e accrescendo in noi il desiderio di apprendere e di vivere il suo insegnamento. Così, la conoscenza più approfondita delle controversie sorte intorno ai punti più discussi della religione non sarebbe stata per noi di alcuna utilità, anche se avessimo potuto disporne. Ora, però, debbo riprendere la cronaca degli avvenimenti e riferire di ogni cosa secondo un ordine logico. Quando io e Venerdì raggiungemmo un maggior grado di reciproca conoscenza, e lui fu in grado di capire quasi tutto quello che gli dicevo e di esprimersi correntemente nella mia lingua, sia pure in un inglese storpiato, gli raccontai la mia storia, o quantomeno la parte che si riferiva al mio arrivo sull'isola, al modo in cui avevo vissuto e per quanto tempo. Gli rivelai il mistero, già che tale era rimasto per lui, della polvere da sparo e delle pallottole, e gli insegnai a usare il fucile. Inoltre gli feci dono di un coltello, cosa che lo rese immensamente felice, e gli confezionai una cintura munita di una guaina come quelle che usiamo noi in Inghilterra per riporvi e appendervi i pugnali. Ma invece di un pugnale gli feci riporre nel fodero un'accetta, non meno efficace come arma e molto più utile in svariate circostanze della nostra giornata. Gli descrissi l'Europa, e in particolare l'Inghilterra, il paese da dove provenivo, e così pure il nostro modo di vivere, di rendere omaggio al Signore, di comportarci gli uni verso gli altri, di commerciare, spingendoci con le nostre navi in tutte le parti del mondo. Gli raccontai del relitto a bordo del quale ero stato e gli indicai il punto in cui, all'incirca, si era incagliato, ma da gran tempo ormai si era sfasciato e non ne rimaneva più traccia. Gli mostrai i resti della nostra barca, che si era rovesciata abbandonando la nave e che non ero stato più capace di smuovere, sebbene avessi fatto appello a tutte le mie forze. La trovammo ormai quasi completamente sfasciata. Nel vederla venerdì rimase a lungo soprappensiero. Allora gli domandai a cosa stesse pensando e lui mi rispose: «Io avere visto una barca come questa venire in un posto al mio paese». Al primo momento non compresi bene a quale circostanza alludesse, ma dopo averlo interrogato ancora, capii che un'imbarcazione simile a quella era approdata sulle coste del paese dove viveva, portata via alla deriva dalle onde del mare in tempesta. Dalché fui subito portato a immaginare che una nave europea avesse fatto naufragio in prossimità di quelle terre, che una barca era rimasta a galla e il mare l'aveva sospinta sulla riva. Ma fui così sprovveduto da non pensare nemmeno un istante alla possibilità che degli uomini fossero scampati a un naufragio, e tanto meno di quale naufragio potesse trattarsi, per cui mi limitai a chiedere a Venerdì di descrivermi la barca. Venerdì riuscì a fornirmene una descrizione abbastanza accurata, ma si fece capire molto meglio quando aggiunse: «Noi avere salvato uomini bianchi da affogare». Allora, senza indugio, gli domandai se c'erano uomini bianchi, come diceva lui, su quella barca. «Sì», rispose, «barca essere piena di uomini bianchi». Gli chiesi quanti fossero. Lui contò sulle dita fino a 17. Allora incalzai, domandandogli quale fosse stata la loro sorte, e Venerdì mi disse: «Essere vivi, stare in mio paese». Nuovi pensieri affiorarono nella mia mente, perché subito immaginai che quegli uomini fossero appartenuti alla ciurma della nave naufragata vicino alla mia isola, come adesso ero solito chiamarla, e che dopo aver cozzato contro gli scogli, vedendo la nave perduta senza rimedio, si fossero salvati mettendo in mare la lancia dalla quale erano sbarcati sulle coste di quella terra abitata da popoli selvaggi e feroci. Insistetti, pertanto, nel chiedere a Venerdì altre spiegazioni su ciò che era accaduto a quegli uomini. Lui mi assicurò che vivevano ancora in quella terra, che vi abitavano ormai da circa 4 anni, che i selvaggi non si curavano di loro ed anzi provvedevano a sfamarli. Gli chiesi come mai non li avessero uccisi e mangiati. «No, diventati fratelli insieme con loro», mi rispose. E con questo voleva farmi capire che avevano trovato modo di accordarsi, e aggiunse: «Loro non mangiare uomini se non fare guerra», il che stava a significare che essi mangiano soltanto gli uomini contro i quali combattono e che fanno prigionieri in combattimento. Era passato qualche tempo da questi discorsi quando un giorno ci trovammo sul versante orientale dell'isola, al sommo della collina dalla quale, come ho già riferito, in un giorno sereno avevo avvistato la terraferma, vale a dire il continente americano. Anche quel giorno il tempo era limpidissimo, cosicché Venerdì si mise a fissare attentamente la costa lontana, e a un certo punto, come in preda a un accesso di gioia frenetica, prese a ballare e a saltare, e siccome io mi trovavo a una certa distanza da lui, mi chiamò. Gli chiesi che cosa fosse accaduuto, e lui mi rispose: «Oh, me contento, me felice, io vedere là mio paese, là essere mia gente». Notai che sul volto gli si era dipinta un'espressione di indicibile piacere. I suoi occhi luccicavano, tutto il suo atteggiamento palesava un'insolita impazienza, come se bramasse far ritorno nel suo paese. E questa constatazione suscitò in me molteplici pensieri, che lì per lì mi resero alquanto diffidente sul conto del mio servitore Venerdì. Infatti non dubitavo che se fosse ritornato al suo paese, non solo avrebbe dimenticato tutta la sua religione, ma anche la sua riconoscenza nei miei confronti. E magari avrebbe parlato alla sua gente della mia persona e sarebbero tornati in massa, in 100 o 200 uomini, per fare un lauto pranzo con le mie carni. E lui mi avrebbe mangiato insieme con gli altri, con la stessa allegria con la quale si era pasciuto nemici catturati in battaglia. Ma facevo un gravissimo torto a quella povera, onesta creatura, e più tardi avrei avuto modo di dolermene moltissimo. Non di meno, siccome quel sentimento di diffidenza andava aumentando, per qualche settimana usai nei suoi confronti maggiori precauzioni del solito, e gli accordai minor confidenza e familiarità di prima. E anche in questo senso non c'è dubbio che avessi torto, perché quel povero selvaggio era onesto e ricolmo di gratitudine, e non aveva un solo pensiero che non fosse ispirato ai migliori principi, sia in senso religioso e cristiano, sia come amico riconoscente. E in seguito ne avrebbe dato la prova, con mia piena soddisfazione.